Effetto Cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento settimanale con il mondo del cinema. Oggi vogliamo aprire il nostro programma soffermandoci in maniera particolare su un film che è uscito da qualche settimana nelle sale italiane, esattamente il 16 di gennaio, e che è l'ultimo film di Roberto Faenza, uno degli autori più sensibili che abbiamo in Italia, un autore che spesso si è soffermato su temi sociali e che ha un occhio di particolare attenzione, di particolare sensibilità nel raccontare la tenera età, nel raccontare l'infanzia, l'adolescenza. È proprio il caso anche di questo film, Anita B, che racconta la storia di una giovane ragazza, meno di 16 anni, che è sopravvissuta al campo di concentramento di Auschwitz, dove ha perduto i suoi genitori. Lei ha origini ungheresi e adesso è andata a vivere in Cecoslovacchia, in un piccolo villaggio vicino Praga, dall'unica parente che le è rimasta, una zia. E si trova a dover convivere con la realtà del dopo Shoah, del dopo Olocausto, con una realtà che in qualche modo desidera dimenticare, ma che è ancora viva dentro di lei e che condiziona anche le sue scelte. È uno sguardo sulla Shoah. Ricordate che proprio lunedì scorso, il 27 di gennaio, si celebrava il giorno della memoria, dedicato proprio alla commemorazione delle vittime dell'Olocausto. Vi dicevo, un film che ha uno sguardo particolare su questa vicenda, intanto perché parla del dopo e anche perché ha uno sguardo aperto alla luce, aperto alla speranza, raccontando appunto la storia di questa ragazza. Ascoltiamone subito il trailer.
La Croce Rossa ti ha trattata bene? Hai fame? Anita, da quant'è che non mangi? Eh?
Tu come hai fatto a salvarti?
Sono scappato prima dell'arrivo dei nazisti. La guerra ha cambiato tutto. Oramai non sappiamo più chi siamo.
Sono Anita, anche se i miei documenti non sono pronti.
Lascia Auschwitz fuori da questa casa.
Questo è meglio se lo copri. I comunisti non sono teneri con gli ebrei.
Quando potrò uscire? Oh, quante volte devo dirtelo? Se la polizia ti ferma e non hai i documenti, ti arresta.
Dai, vestiti, ti porto fuori.
Fuori?
Un giorno gli montiamo sopra e ce ne andiamo via, lontano.
Dici sul serio?
Coraggio, ammettilo. Tu sei pazza di me. Credi che lui ti ami?
Dice di amarmi.
E tu? Tu lo ami?
Eli, aprimi!
Sta zitta!
Anita, fermati! Anita! Sai qual è il mio sogno se potessi raggiungere la Palestina? Quello di scrivere. Voglio inventarmi un mondo che non esiste. L'unica cosa che mi addolora è non poter parlare con nessuno di quello che abbiamo passato. Se riesco, scappo da questa casa.
Fabio Colagrande alcuni giorni fa ha intervistato per noi Roberto Faenza. Lo ha raggiunto proprio mentre Roberto Faenza era proprio a Gerusalemme. Ascoltiamo quella conversazione.
Sono proprio all'uscita del Museo dell'Olocausto a Gerusalemme e devo dire emozionato, perché dopo aver visto una sequenza veramente di cose mostruose, questo museo finisce che apre una porta e viene fuori una luce su cui poi c'è lo sfondo di Gerusalemme, ed è un po' come il film Anita, nel senso che io ho cercato di fare un film che non racconta l'orrore, ma racconta la gioia di vivere, il candore di questa ragazzina, che è anche un po' un modo nuovo di affrontare un tema così profondo e lacerante.
Ecco, un tema che lei aveva già toccato, per esempio, con Giona che visse nella balena, uno dei suoi film più amati. Perché ha voluto tornare su queste tematiche? Tra l'altro, prendendo spunto ancora una volta da un libro, questa volta un libro di una ebrea ungherese che vive proprio in Italia, come Edith Brooke.
Ma perché mentre Iona raccontava proprio la vita nel campo di Bergen-Belsen, dove peraltro nella tenda accanto a Iona era morta Anna Frank, qui c'è il dopo, cioè è un periodo storico poco trattato sia dagli storici che soprattutto dal cinema, quasi che i sopravvissuti non avessero avuto diritto a una vita come tutti noi. Infatti la storia di Anita è la storia di un adolescente che va incontro alla vita con una grande voglia di vivere, con un grande candore, e soprattutto affronterà poi il tema della maternità, che secondo me è un tema importantissimo e attualissimo oggi. Lei si trova con un ragazzo che non vuole questo figlio, la vorrebbe far abortire, e invece Anita, che ha conosciuto la morte a tutti i costi, vuole la vita e lotta per la vita. Mi sembra una storia abbastanza nuova sullo sfondo appunto della tragedia che c'è stata.
Ecco, perché storicamente nel contesto in cui si trova Anita, che lei ha ricostruito nel film, in quel contesto non si voleva ricordare?
Ma io penso che, come dice Jean Mamery, che era un compagno di baracca di Primo Levi, esistono... Dio ha dato all'uomo la dimenticanza, poi sono scesi due angeli, uno che insegna al bambino a ricordare, l'altro che gli tappa la bocca per dimenticare. Questo a significare che c'è anche il diritto all'oblio, cioè quando delle cose sono così forti, così atroci, uno non riesce a portarle fuori, e quindi dobbiamo anche fare i conti con questo. Anita fa i conti con questo.
Ecco, però lei riesce a trasformare, potremmo dire, il ricordo che lei non vuole cancellare, come dire, in un punto di forza poi.
Ma sì, perché è una ragazzina che ha veramente dentro di sé una tale voglia di vivere che bypassa qualsiasi problema. E poi la cosa bella, secondo me, del messaggio, se vogliamo dire, di un messaggio che può dare ai suoi coetanei, ai ragazzi di oggi, è che se tu hai conosciuto l'inferno e ne sei uscito bene, cioè sana come persona, capace di ricostruirti, non avrai mai più paura di nulla. Ecco, io credo che questo messaggio di speranza sia quella, la cosa più bella che mi ha lasciato questa storia, proprio come regista, e non soltanto come regista, ma anche come persona.
Roberto Faenza, proprio in uscita, in occasione dell'uscita di questo film, lei ha voluto rivolgere una lettera aperta ai più giovani, una lettera che si apre con una missione. Se io vi dico che ho fatto un film che racconta la storia di una ragazza che esce da Auschwitz, so già che molti di voi, solo a sentire la parola Auschwitz, gireranno la testa dall'altra parte, no, dicendo: un'altra storia piena di orrore, basta.
Ecco, sì, è difficile riuscire a far capire che invece è un'altra cosa. Devo dire che questo misunderstanding, questo pregiudizio lo hanno avuto anche purtroppo quella categoria di, che io amichevolmente chiamo malvissuti, che sono coloro che decidono in finché si vedono e non si vedono, perché in questo momento Anita è pochissimo vista in Italia, cioè è in pochissime sale.
È in poche sale,
lo
sì.
Stanno vedendo invece molti ragazzi, penso che noi alla fine arriveremo a 100.000 ragazzi. Ora, questo film l'ha visto il presidente Napolitano, che ha scritto alla mia produttrice una lettera piena di commozione dicendo una cosa molto intuitiva, che spera che venga visto dal più maggior numero di persone. Ecco, così non è, perché ripeto, sbagliando, credendo che un certo tipo di cinema non interessi la gente, si rischia di emarginarlo, e questo è una cosa sbagliata contro la quale tutti noi ci dovremmo comporre. Ecco,
viene in mente anche però l'altra questione, quella di raccontare la Shoah o il dopo Shoah, come ha fatto lei, in maniera non retorica.
Devo dire che non è un periodo facile da raccontare, perché noi siamo abituati a raccontare i sopravvissuti come delle persone che sono, come dice Edith Bruck, tutta la vita lei è una sopravvissuta, non è una donna come tutte le altre. Questo è un errore gravissimo, cioè di non riconoscere a chi è venuto fuori il diritto alla vita. C'è una bellissima situazione analoga in Napoli, milionario di Edoardo, vittima della guerra, convinto che lo accoglieranno a braccia aperte e non lo vogliono invitare neanche a pranzo, perché si vergognano di lui. Ecco, dobbiamo batterci perché questo non accade, non è soltanto una questione di chi torna dalla guerra, dalla Shoah, ma tutti i giorni quelli che tornano da delle situazioni conflittuali, come ahimè oggi ci sono in tutto il mondo.
Faenza, per chiudere, cosa davvero, soprattutto ai più giovani, può raccontare di più di quanto già è stato detto sulla Shoah la storia di Anita B nel suo film, che è nelle sale cinematografiche qui in Italia dal 16 gennaio?
Ma io penso che sia molto importante raccontare delle storie di ragazzi che possono identificarsi tra di loro, perché Anita Bino racconta la Shoah, racconta la costruzione di una ragazzina che ne esce da quello e che vuole andare incontro alla vita, con tutti i temi di un adolescente, l'amore, anche se lei si innamora del ragazzo sbagliato, la maternità, che una ragazza a 16 anni è un problema che si deve porre, e quindi sono temi molto attuali. Penso che questi siano i temi che tutto sommato interessano di più i ragazzi.
Ringraziamo Roberto Faenza, speriamo davvero che Anita B sia visto in più sale in Italia,
più visto.
Buon lavoro e buon viaggio.
Grazie a me.
Grazie.
Buon lavoro, arrivederci.
Grazie a Roberto Faenza, grazie a Fabio Colagrande che lo ha intervistato per noi, e vi ricordo il titolo del suo film Anita B nelle sale italiane già dal 16 gennaio scorso. Forse alcuni di voi riconoscono in questa musica, nella musica della nostra sigla, quella che accompagna la nostra trasmissione, un tema musicale che in realtà appartiene ad una colonna sonora, ad un film forse non notissimo, ma di un autore grandissimo, cioè François Truffaut. Il tema che noi utilizziamo è quello dell'episodio L'amore a 20 anni della saga di Antoine Doinel, e che è appunto una serie di film che lui ha fatto a partire dai 400 colpi e in cui segue questo personaggio durante le varie età e vicissitudini della sua vita. Ma proprio a François Truffaut, a 30 anni dalla scomparsa, perché era morto nel 1984, il Cineclub Alphaville dedica una straordinaria retrospettiva dal titolo Truffaut. E mancano i film della serie di Antoine Doinel, ma gli altri ci sono praticamente tutti. Ne parliamo con la direttrice del Cineclub Alphaville, Patrizia Salvatori, che è con noi al telefono. Benvenuta.
Grazie, buongiorno, grazie, buona giornata a tutti. Grazie, Rosario.
François Truffaut aveva definito il Festival di Gifoni Valle Piana, questo festival di cinema per i ragazzi, giudicato dai ragazzi, un festival necessario. Io direi che è anche un ciclo dedicato a questo straordinario regista, lo si può definire necessario, non ti pare?
Come dire, assolutamente sì. François Truffaut, io penso che incida, continui a incidere nella vita di moltissimi di noi da quando appunto siamo stati in grado di vedere cinema da soli, e soprattutto un certo tipo di cinema che coniuga in maniera indelebile, direi, amore, morte, malinconia, passione, e generi cinematografici. Insomma, Truffaut è veramente un esempio luminoso di come il cinema possa toccare tutti i sentimenti, io credo, e quindi altro che necessario un cinema di Truffaut, ed è per questo insomma che Alphaville, che poi è sempre un po' filo francese sin dal nome, come sappiamo, ha deciso di dedicare insomma un'intera rassegna che dura addirittura ben 3 settimane al grande talento di questo regista immutabile per nei sentimenti di tutti noi. Certo,
sì. Certo. Tra l'altro François Truffaut coniuga benissimo l'amore per il cinema e quindi anche l'omaggio, anche il riferimento, no, al grande cinema del passato, pensiamo ad Alfred Hitchcock, che ovviamente lui ha adorato, anche a Roberto Rossellini, ma insieme è anche una novità completa, quindi anche l'uso di linguaggi completamente differenti, l'uso di un modo veramente di fare il cinema che non si era visto prima.
Giustissimo, assolutamente giusto. Di Truffaut, di questo amico, insomma, dei sentimenti che è François Truffaut, tutto si può dire, perché veramente su tanti campi è stato innovativo. Innanzitutto è stato, diciamo, un grande innovatore proprio nel contrasto tra il cinema di papà, che era appunto il cinema francese prima di François Truffaut, prima della Nouvelle Vague, e tutto quello che è venuto dopo grazie a quel suo famoso articolo che scrisse a metà degli anni 50, anzi nel 53, quella tendenza, una certa tendenza del cinema francese, che scrisse sui Cahiers du Cinéma e che sancì una nascita, la nascita della Nouvelle Vague, e quindi la nascita di un nuovo corso di cinema che abbandonava gli studi, abbandonava gli sceneggiatori che imponevano le loro opere ai registi, ed invece ai registi dell'epoca ovviamente, invece patrocinava una sorta di libertà e di possibilità totale di quella politica degli autori e dell'autore, che poi sarebbe stato il manifesto della Nouvelle Vague. Quindi grazie a Truffaut non soltanto continuiamo a vedere cinema meraviglioso, cinema universale per tutti i tempi, ma vediamo anche un cinema che è stato la trasformazione da un modo di girare ad un altro modo di girare, quello che noi comunemente chiamiamo appunto Nouvelle Vague, che ha visto in François Truffaut il Paladino, chiaramente grazie poi all'interesse che Truffaut ebbe per il teorico, lo scrittore, il sostenitore di Cineclub André Bazin, che lui considerò suo padre. Tutto questo forse lo dobbiamo soprattutto a questa grande figura che appunto François Truffaut ci ha sempre descritto, anche proprio in Tirate sul pianista, poi in serie di montaggio fu smontata appunto questa suo ringraziamento, ma fu André Bazin, e quindi noi dovremmo ringraziarlo per primo se François Truffaut intraprese la strada prima del critico e poi del regista e poi del teorico, anche prima ancora della prassi della Nouvelle Vague.
Certo, io ho detto prima erroneamente in realtà che in questo ciclo non ci sono i film dedicati ad Antoine Doinel. In realtà non c'è appunto la serie dedicata ad Antoine Doinel, ma ce n'è uno, cioè il primo, i 400 colpi.
Questo è giustamente, Rosaria, hai ragione, ma come facevamo a non metterlo? Ecco, certo. Questo era il nostro cruccio, non sapevo proprio come non mettere il primo film che ha consacrato François Truffaut nella storia del cinema e l'ha reso davvero immortale, che è Le Quatre Cent Coups, appunto, i 400 colpi, Daghe di Matto significa poi, no? Uscire fuori dai gangheri come fanno i ragazzini, insomma. Che è il suo primo film, il film del 1959 che gli permette di vincere e di essere visibile nel mondo, ma soprattutto che inizia, diciamo, con una connotazione particolare la sua filmografia. Truffaut è legato a se stesso, ai suoi problemi avuti da ragazzo, i suoi film contengono sempre qualcosa di autobiografico e questo primo film contiene la sua biografia di gioventù, di ragazzino, affidata ad uno dei suoi ancora innumerevoli alter ego della storia della sua carriera, in questo caso appunto Jean-Pierre Léaud, che è giovanissimo, si trova catapultato in questa storia incredibile che ha una sequenza finale, come dire,
d'antologia indimenticabile.
E beh, direi che non si possa dire che storica, ecco, una sequenza storica, e il film è la consacrazione di un regista e delle sue teorie e dei suoi scritti e delle sue critiche anche acerrime nei confronti di un certo cinema europeo, in particolare francese, ma anche la voglia di scoprirsi e di cominciare a scoprirsi attraverso la macchina da presa e la visione dello spettatore. Quindi come facevamo a non metterlo, insomma, ed è il primo della saga di Antoine Doinel che siamo stati comunque tra virgolette costretti a mettere, perché davvero è il primo film che dà una connotazione del talento e anche della necessità di girare il cinema che è proprio di François Truffaut.
Soltanto un'ultima domanda, e vorrei sapere qual è il tuo film preferito di François Truffaut.
Questo mi fa un po' sorridere, perché io posso fare una dichiarazione di amore, lo adoro François Truffaut. Quindi, cioè, adoro la sua filmografia, modo di narrare anche attraverso i generi, perché è anche in grado, come giustamente dicevi all'inizio, di toccare i vari generi cinematografici, a dimostrazione che non esiste il genere in quanto sottoprodotto, esiste l'autore che riempie ognuna delle cose che gli piace fare, e quindi anche il noir piuttosto che il poliziesco, piuttosto che il cinema d'amore. Qual è quello che io preferisco? No, credo che siano tutti allo stesso livello, ma ce ne sono due in particolare che veramente adoro. Uno è L'uomo che amava le donne, perché penso che insieme con L'amore del pomeriggio di Eric Rohmer e con appunto Il cuore in inverno di Claude Sauté sia la possibilità di entrare nell'universo maschile per le donne, quindi francamente quello lo trovo meraviglioso. Ma io adoro anche La signora della porta accanto, La sposa in nero, La mia droga si chiama Julie, L'ultimo metrò, non so che dire, non so rispondere.
è difficilissimo, anche perché appunto il suo primo film era i 400 colpi e da allora in poi non ha sbagliato un colpo, possiamo anche dire.
Esatto, secondo me sempre senza sbagliare un colpo. sicuramente.
Grazie allora Patrizia Salvatori di essere stata in nostra compagnia. Vi ricordo quindi il ciclo per 3 settimane, Truffaut Truffaut, al Cineclub Alphaville, in via del Pigneto numero
283. Posso dire soltanto l'ultima cosa su, certo, Truffaut? Truffaut è vivo, viva Truffaut. è la nostra frase, diciamo, che chiude la rassegna e che volevo ricordare, insomma, perché è vero per tutti noi.
Grazie, allora, grazie di essere stata con noi.
Grazie, Rosario, saluti a tutti voi, grazie.
E chiudiamo con le nostre canzoni di celluloide e rimaniamo in tema di leggerezza, dal momento che la canzone che ascoltiamo oggi dà veramente l'impressione di volare.
Hello, Sam.
Hello, Miss Elsa. I never expect to see you again.
It's been a long time.
Yes, ma'am. A lot of water under the bridge.
Some of the old songs, Sam.
Yes, ma'am.
Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we're out together dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven, and the cares that hung around me through the week seem to vanish like a gambler's lucky streak when we're out together dancing cheek to cheek. Oh, I love to climb a mountain and to reach the highest peak, but it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Dance with me, I want my arm about you, the charm about you will carry me through to heaven. I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we're out together dancing cheek to cheek.
Chiudiamo qui il nostro programma odierno. Da Rosario Tronnolone un cordiale saluto e appuntamento alla prossima settimana ancora per andare insieme al cinema.